Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati prima di tutto, continuiamo con le nostre letture, con anche questa attenzione a cogliere qualcosa del volto di Dio che le scritture portano, le scritture ebraico-cristiane portano, presentano. E lo stiamo facendo attraverso soprattutto dei brani dell'Antico Testamento, che a me piace molto, ma non è soltanto un discorso di piacere così, ma anche proprio l'idea che per capire il nuovo bisogna partire dall'antico. E no, se no è come sempre quella vignetta dove c'è Charlie Brown che va con un cartello sul quale c'è scritto Gesù è la risposta, e il buon filosofo Linus va dietro di lui, lo tocca e gli dice sì, ma la domanda qual è? E allora ecco, cogliere l'Antico come il primo, cioè fra l'altro noi parliamo di Antico Testamento, Nuovo Testamento, oggi i biblisti amano più parlare di prima alleanza e di seconda alleanza, perché già nel nostro gergo le cose antiche, no, e tu sei antico, no, i giovani dicono di noi siamo antichi, come dire, giurassici, no, da mettere da parte, no, c'è una prima e una seconda alleanza. E ecco, e poi soltanto un passaggio che vi leggo. Per esempio nel Vangelo di Luca, alla fine del Vangelo di Luca, Gesù, parlando ai suoi discepoli e ad alcuni discepoli in particolare, sto citando l'episodio dei discepoli di Emmaus, capitolo 24, quando ancora lungo il cammino non si era fatto riconoscere, lui a un certo punto dice, stolti e lenti di cuore a credere in tutto quello che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Cioè Gesù si spiega il senso della sua vicenda. Ricordate che i discepoli erano rimasti sconvolti perché li avevano seguito, perché speravano in lui, perché era stato ucciso, no? E delle donne gli avevano detto che l'avevano visto vivo, gli uomini erano andati, ma non avevano trovato come le donne dicevano, alle donne come si può credere, secondo noi uomini, e allora Gesù spiega il senso della sua vicenda a partire da Mosè e da tutti i profeti. Quindi allora per i cristiani Gesù si comprende alla luce delle scritture. Allora, quindi questo è un po' uno spot per dire, cioè per no, confermare un po' questa lettura. Allora, stasera ritorniamo a un profeta, stasera ritorniamo a il profeta per eccellenza nella tradizione ebraica, cioè a Elia. E Elia è appunto colui che deve venire nella tradizione ebraica, no? Sapete che ancora oggi nel seder, no, pasquale, cioè nel rituale di Pasqua, gli ebrei osservanti, gli ebrei religiosi preparano la tavola e lasciano, preparano un posto che lasciano vuoto per Elia. Perché sono in attesa di Elia che sarà il precursore, colui che preparerà la via al Messia. Per noi cristiani quell'Elia, no, è stato Giovanni Battista. Allora, Elia è il profeta per eccellenza. Tra l'altro, ricordate che nell'episodio della trasfigurazione, quando Gesù, per noi cristiani, non è scritto nel testo, sul monte Tabor, dove andiamo a far memoria di quell'episodio, a un certo punto parla con Mosè ed Elia. E quindi c'è queste, sono queste bellissime icone che avete visto sicuramente, in cui c'è Gesù, no, in uno, delle vesti bianche splendenti, in un ovale, no, cioè di luce, e due figure, appunto, Elia e Mosè. Elia e Mosè, attenzione, sono, per la tradizione ebraica, Mosè sarebbe il Pentateuco, la Torah, mentre Elia rappresenta tutte le parti, tutti i libri profetici, in ebraico i Nevim. Per cui Gesù sul monte vive una profonda esperienza di lettura della parola di Dio, di confronto con la parola di Dio, in particolare con la Torah, Mosè, e con i profeti, Elia. Allora, stasera prendiamo contatto con Elia, probabilmente non so se riuscirò a concludere quello che vorrei proporvi stasera, se no andremo anche nel prossimo incontro. Intanto partiamo dal Siracide. Il Siracide è un libro sapienziale, e il Siracide presenta a un certo punto molti protagonisti, potremmo dire così, dell'Antico Testamento. Parla di Abramo, di Mosè, e poi parlerà anche di Davide, eccetera, parlerà anche di Elia. E allora lo leggiamo e dice: allora sorse Elia, Siracide 48, chi di voi volesse seguire sulla Bibbia, se ce l'ha, oppure sul cellulare, Siracide 48, e vedremo poi come poter rendere meglio, e dice: allora sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi? E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo. E questo bellissimo testo riassume le vicende di Elia, che già poi ricordate, poi ne vedremo diverse, no? Le principali. E però ecco, una cosa in particolare è questo ritorno del fuoco. E il fuoco vedremo a riferimento con lo scontro con i 450 profeti di Baal, che si giocherà su questo fuoco che scende dal cielo per consumare l'offerta, vedremo. E poi il ricordo, ecco, tu sei stato assunto in un turbine di fuoco su un carro di cavalli di fuoco, la cosiddetta assunzione di Elia, come verrà raccontata, e come anche quella la vedremo. Sono delle bellissime icone in questi cavalli rossi fuoco, no, che, su cui Elia viene preso. E vedete, il fuoco è della passione dell'amore. Della passione dell'amore. È un, questo lo diceva anche il Cardinal Martini, è veramente una povertà per noi cristiani il non essere abituati a leggere, a maneggiare i testi profetici. Noi siamo in generale, lo ripeto sempre, ignoranti biblici, non colpevoli, no? Biblici in generale, dell'Antico Testamento in particolare e dei libri profetici ancora di più, no? E quando noi li leggiamo rimaniamo a volte un po' spiazzati da queste parole forti dei profeti, profeti che vanno a dire delle parole con grande libertà anche nei confronti di re, dei sacerdoti, del popolo, no? A scuotere. E quindi cogliamo poco come queste parole forti nascano da un amore forte. Da un amore forte che non può rassegnarsi alle vie di morte del suo amato, del popolo. E notate ancora un'altra cosa, che Dio, più che parlare, non può, non fa altro. Non può. Perché, lo vedremo, cioè il Signore che ama non può utilizzare dei mezzi che non siano nell'amore. Siamo noi che nelle nostre visioni a volte pagane pensiamo che Dio ci mandi la pandemia, che Dio ci ha mandato, come sappiamo, purtroppo a volte sono stati anche dei preti che hanno detto queste cose, che ci credono, questa è la cosa ancora peggiore, no? Che a causa dei nostri grandi peccati Dio ci ha mandato il coronavirus, ecco, no? E ecco, io credo di avere un Dio differente da queste visioni. E no, la scrittura ci parla di un Dio che ci parla, che continua a parlarci attraverso questi uomini e queste donne, perché poi noi parliamo di profeti, ma ci sono state anche profetesse, che in qualche modo per amore vengono a dire e a mostrare quello che a volte noi non vogliamo vedere. Perché molte volte noi, come dire, chiamiamo bene il male, e male il bene. No? C'è un autore russo che diceva che in qualche modo anche a volte la nostra cultura, lui lo diceva in maniera, i russi poi sono, come sappiamo, molto Russian, eccetera, no? Che la nostra cultura tante volte non è altro che una grande giustificazione del male. È forte, no? Allora ecco, e questa forza dell'amore. Ed è belle anche queste parole, versetto 11: beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo. Qui c'è qualcosa di, vedete, no, di una cogliere quello che per noi cristiani sarà più chiaro nell'esperienza di Gesù, che c'è un amore più forte di tutto, è più forte di quella certezza, l'unica che abbiamo e che tante volte, anzi, si mostra come signora della nostra vita, cioè la morte. Ora andiamo a vedere più di vicino i testi in cui noi troviamo Elia. Elia viene fuori nel primo libro dei Re, al capitolo 17, e siamo nelle vicende legate a, cioè già a dopo Salomone. Ricordate, il libro dei Re ci parla della nascita della monarchia, dei primi re, Saul, Davide e Salomone. E Salomone è il re che allarga il regno, secondo il racconto biblico, nel mondo più grande, cioè fino ad arrivare all'attuale Libano, alle pendici dell'Ermon, fino a Eilat. Sembra che Salomone appunto avesse delle navi, una flotta a Eilat, nel Mar Rosso, e dopo Salomone il regno si divide. Da buoni fratelli, a un certo punto ci si divide nel regno del nord, Israele, e nel regno del sud, Giuda. Il regno del nord con capitale Samaria e il regno del sud, capitale Gerusalemme. Il regno del nord è il regno che possiamo localizzare oggi nella Galilea, nella parte oggi nord dello Stato di Israele. Quindi una zona, qualcuno di voi c'è stato in Terra Santa, qualcuno a Dio piacendo ci andrà, avete visto immagini, no? Penso Piero Angela, Alberto Angela meglio, eccetera, o altre immagini. E allora il sud, la zona di Gerusalemme, è una zona piuttosto montagnosa, pensate Gerusalemme è sugli 800 metri sopra il livello del mare. E in una zona montagnosa che arriva sui 1000 metri, brulla, lì vicino c'è subito il deserto, e quindi una zona brulla, una zona di pastorizia, una zona dove non puoi coltivare. Pensate che Alessandro Magno nella sua grande conquista poi dell'Oriente che lo porterà fino all'India, no? A Gerusalemme non ci andrà. Perché non era una terra, Il nord invece è una terra molto più fertile e dove tra l'altro passano le grandi vie di comunicazione che univano e uniscono, cioè la Siria e poi il nord-est con l'Egitto, quindi le grandi vie di comunicazione. Allora, il contesto in cui viene fuori Elia, dice il capitolo 17, Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, e disse ad Acab: per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Il contesto in cui si situa il profeta, siamo intorno al IX-VIII secolo avanti Cristo, e il regno del nord Israele è un piccolo regno ma prospero. Tra l'altro in quei secoli gli storici ci dicono che i grandi regni, a quel tempo oggi noi appunto gli Stati Uniti, la Russia, abbiamo anche la Cina, ma no, la guerra fredda è quello che speriamo non accada, vede non confrontarsi queste potenze. A quel tempo le potenze erano l'Egitto e la Siria. Ora, intorno al IX-VIII secolo, l'Egitto ha i suoi problemi, la Siria ha i suoi problemi, e da lì a un secolo dopo l'impero assiro poi crollerà e saranno i babilonesi a prendere. Ora, perché dico questo? Perché la crisi di queste due grandi potenze permette ai regni in mezzo, e quindi Israele, il regno di Israele, di respirare, di crescere, di prosperare. E vedete, il regno di Israele è un regno che prospererà anche grazie ai commerci. Cioè da lì passavano le grandi vie di comunicazione. E noi sappiamo che le grandi vie significano beni, significano commerci, significano tasse, significano soldi. Per cui è un contesto in cui c'è grande fermento economico, e le cose sembrano andare bene, prosperare, e come succede molte volte? Cioè, quando ci sono queste situazioni, il rischio tanto qual è? Quello che, come dice il Salmo, no? L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Cioè, nel senso che in questa prosperità, soprattutto economica, noi tante volte perdiamo di vista ciò che dà senso alla nostra vita. No, il rischio del Dio denaro, che è una delle idolatrie che non viene mai meno, E appunto diceva un autore che leggevo a proposito dei temi dell'avarizia che tratto in diversi modi, diceva che nel nostro Occidente che ha applicato il dubbio metodico su ogni cosa e per cui abbiamo messo tante volte in dubbio il Dio trino, il Dio quattrino non è mai stato messo in dubbio. Il Dio quattrino non ha mai avuto problemi. E la religione, no? Cioè, come dire, il problema, il pericolo per dire per la fede cristiana non è l'ateismo, no? Ma è l'idolatria del denaro. E tant'è vero che Gesù, oltre che al tempo di Gesù, non c'era l'idea dell'ateismo, eccetera, eccetera, ma lui dice: l'alternativa è tra Dio e Mammona. Tra Dio e Mammona. Se ci pensate, anche in questa crisi che stiamo vivendo, tanti si pongono il problema della guerra, per le ricadute economiche che ci saranno. No, non per quello che tanta gente soffre. Sì, ma la cosa che ci interessa di più è che non avremo il gas e che pagheremo tanti soldi. Cioè, allora, come vedete, no, ci può essere una prosperità economica e un inaridimento del cuore. Per cui, attenzione, è interessante che Elia, che fra l'altro il nome Elia porta in sé El, che sapete in ebraico è Dio, e il suffisso Yah, che sta per il nome santo di Dio che non si pronuncia, Adonai, il tetragramma, quello che in maniera sbagliata pronunciamo Yahweh, ma è sbagliato, non si deve neanche pronunciare. Però Elia ha proprio questo, Adonai è il mio Dio. Cioè in un tempo in cui l'idolatria prende il posto di Dio, e fra l'altro è interessante che il tema principale dei profeti è la lotta all'idolatria. È la lotta all'idolatria. Cioè, la lotta all'idolatria. Cioè, qual è il Dio che tu adori nel cuore? E, oggi ho fatto un incontro interessante, l'abbiamo letto stamattina con un gruppo di presbiteri. E dato che io presentavo qualcosa sulle 10 parole, i 10 comandamenti, e poi nelle risonanze uno ha detto una cosa veramente interessante, perché lui diceva: Israele, in fondo, questo cammino verso il monoteismo non l'ha compiuto mai pienamente. Perché? Perché continuamente Israele si è portata dentro la seduzione degli idoli. Pensate, Salomone, che è l'immagine del grande sapiente secondo la Bibbia, Salomone sarebbe l'autore, no, di 3 libri sapienziali importantissimi, no? Cioè di Cantico dei Cantici, del Coelet, e dei proverbi, non è lui l'autore, no? Però per dire, si pone lui il grande sapiente che ha scritto questi 3 libri, la Bibbia stessa, proprio cioè proprio nel primo libro dei Re, nei capitoli precedenti, non si fa nessun problema a dirci che purtroppo Salomone morirà insipiente, traviato dalle sue innumerevoli mogli straniere. Attenzione, donne, aspettate un attimo, non diciamo, cioè, come dire, è sempre colpa delle donne, no? E no, no, cioè, qual era il problema? Non era il problema di avere tante donne, che pure ha i suoi problemi, ma è il fatto che ogni principessa straniera portava con sé il suo culto, no? E il suo sacerdote. E allora, naturalmente chiedeva a un certo punto che si facesse un tempietto, per cui questa commistione, perché poi vedete, non è solo dire, vabbè, ma cioè, la tolleranza, no, non è solo quello, è il discorso che naturalmente, cioè, legato al religioso, e come sappiamo, c'è anche tutto un giro economico, di potere, Pensate che il fondatore di Scientology, si dice così, che si è fatto i soldi fondando Scientology, lui stesso diceva che negli Stati Uniti, se vuoi diventare ricco, fonda una religione, perché esentasse, perché eccetera, eccetera. Allora, e quindi Israele si porterà questa, che è la nostra. Allora, ecco, Elia, tra l'altro notate, no, Elia entra di botto, Elia entra di botto, cioè non ci viene detto da dove viene, niente sulla sua vita, niente, cioè quasi che lui è identificato nel messaggio che porta per il suo popolo. Quello che conta è l'amore di Dio per il suo popolo, che si sta inaridendo. Per cui, vedete, lui si presenta dicendo: il Signore è vivente, qui viene tradotto per la vita del Signore Dio di Israele, letteralmente sarebbe Adonai è vivo, e io lo servo, sono alla sua presenza, io vivo alla sua presenza, servo lui. Cioè si presenta parlando di un vivente, di una relazione che chiama alla vita, e poi vedete, in quest'anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando la comanderò io, letteralmente sembra un po' strano, quasi un mago che, no, in realtà sta dicendo: guardate che voi pensate di avere tutto, di vivere una vita la migliore possibile, eccetera, ma c'è un deserto, non c'è acqua, non c'è vita. E credo che a volte questo lo sperimentiamo, forse anche questo tempo che stiamo vivendo nella sua fatica, eccetera, mostra ancora di più la fragilità delle nostre relazioni. Ma anche forse anche un cuore che fa fatica a cercare relazioni, a cercare altri, a voler stare con gli altri. È qualcosa che attraversa tutti, famiglie, comunità, luoghi di lavoro. C'è una fatica, una stanchezza del cuore. C'è un'aridità. E allora il profeta in qualche modo, vedete, lui la dice, c'è, ma gli altri non la vogliono vedere. Il profeta è colui che ha il coraggio di dire quello che c'è. Ma perché? Perché la gente se ne renda conto. E la cosa particolare è che dopo questa entrata così forte, a lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Verrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. È interessante che questo profeta, che viene mandato a parlare al popolo, dopo questo primo messaggio forte che parla di un Dio vivente, che attenzione, che ti parla. E anche questo voglio sottolinearlo, no? Cioè, già il fatto che la parola ci viene rivolta dice appunto qualcuno che vuole, che non ci ha dimenticati, che vuole relazionarsi con noi, che gli stiamo a cuore, che continua a parlarci. E il Dio biblico è un Dio logorroico in qualche modo, no? Nel senso che noi tante volte parliamo del silenzio di Dio, di Dio che non si sente, dove è Dio? Ma la Bibbia parla di un Dio vivo che ci parla, che vuole darci vita. E che il suo profeta, ecco, noi adesso vediamo un po' come Dio educa il suo profeta. Deve fargli capire qualcosa che poi sarà per il suo popolo, no? E la prima cosa che gli dice paradossalmente è: vattene, Vattene oltre il Giordano, verso Oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è Oriente del Giordano. Cioè lo invita ad andare fuori dalla terra promessa, fuori dal regno di Israele, e presso appunto il Giordano, dalla parte est del Giordano. Interessante, io ci sono stato diverse volte, tra l'altro con diversi amici mi continuano a dire quando organizziamo un pellegrinaggio in Giordania, a Dio piacendo, speriamo. E interessante, la parte giordana del Giordano è montagnosa e ci sono questi canyon molto profondi, e per cui per andare giù bisogna fare tutto un percorso, ci sono dei percorsi segnati soprattutto in quelli, no? Non facili per arrivare giù, però è interessante, no? E giù in questi canyon, un po' come nelle nostre gravine, noi in Puglia abbiamo questi luoghi belli, no? Cioè dove anche lì sono delle fenditure, no? Dei canyon, chiamiamoli così, dove in fondo scorre l'acqua. E allora lui gli dice, va lì e vai in fondo, e lì trovi acqua. E non soltanto troverai acqua, ma i corvi ti porteranno pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Interessante, i corvi, un biblista faceva notare che questa parola potrebbe anche, perché voi sapete che queste le parole, l'ebraico antico, sono consonanti, sono state vocalizzate successivamente. Questa parola che dice corvi potrebbe essere vocalizzata in un altro modo, che dice arabi, cioè per cui sarebbero queste popolazioni che da quella parte che ti darebbero da mangiare. Comunque rimaniamo anche ai corvi, che sono animali impuri, cioè che lì in fondo al cuore troverai dell'acqua e qualcuno che ti dà la vita. In fondo al canyon, vedete, già mi è sfuggita la parola che volevo dire, no? Perché vedete, simbolicamente è come dire, il profeta deve essere uno che non soltanto cerca gli altri attraverso la parola, ma questa parola che è chiamata ad ascoltare e a trovare vita nel profondo del suo cuore. Cioè, per cui, per dire, c'è da andare in profondità. Non da vita rimanere in superficie, in alto. Bisogna scendere. E fra l'altro questa cosa dell'impurità, torneremo, l'impurità rituale. E dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra. E fu rivolta a lui la parola del Signore, alzati, va a Sarepta di Sidone, ecco io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Vedete, l'esperienza finisce, bisogna andare in profondità nel cuore, però bisogna andare anche fuori, e fuori dalla terra di Israele. E al nord, Sarepta di Sidone, tra l'altro è la terra dove poi vedremo, perché Elia viene mandato da Acaz, che era il re appunto di Israele in quel tempo. Acaz, come poi sappiamo e vedremo nel racconto, aveva sposato una principessa fenicia della zona di Sidone, Jezabele, che poi sappiamo sarà piuttosto, ne combinerà diverse. Però è interessante che lui viene mandato nella terra di Jezabele, fuori, e dice va lì, e io ho dato ordine a una vedova di sostenersi. Già questo è un po' paradossale, no? Cioè, perché come sappiamo le vedove, e ancora oggi tante volte, non sempre, però nella Bibbia la vedova, l'orfano, lo straniero sono le categorie dei più poveri. Nell'antichità ancora di più, dove, no, la donna non contava niente, non aveva un lavoro, non aveva mezzi di sussistenza, se non venivano attraverso l'uomo, una volta che quest'uomo non c'era più, la vedova si trovava in grande difficoltà. E allora è come dire, vedete, no? Cioè, va lì e farai esperienza che nella debolezza dell'amore tu troverai vita. Interessante, no? Questo Dio che ci dà vita attraverso l'amore che non può essere che debole. E noi sappiamo che nella confusione che tante volte viviamo arriviamo paradossalmente a vedere che si chiama amore certe cose che poi uniscono questo cosiddetto amore alla violenza. Della serie l'amavo troppo, non potevo vivere senza di lei, l'ho ammazzata di botte. Ci sono delle assurdità che uniscono uno pseudo amore alla violenza. No, questo quelle volte che lo sperimentiamo, quel mistero dell'amore, quando è più vero, è più debole. Debole nel senso più rispettoso. Ricordate il bellissimo inno all'amore di Paolo, nella prima lettera ai Corinzi. Non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non usa violenza, non si impone. Allora questo mistero, no, di un amore di Dio che dice io ti darò vita nella debolezza. E fra l'altro in un modo che ti scombussola anche gli schemi. Perché, notate, saranno dei corvi, degli animali impuri, sarà una donna impura, una pagana. Era impura perché pagana. Se siete stati a Gerusalemme o quando ci andremo e si va nella zona del muro del pianto, dove ci sono, gli ebrei lo chiamano semplicemente il muro, ci sono gli ebrei ortodossi, quelli che vanno vestiti con tutti questi loro vestiti tradizionali, eccetera, loro eviteranno di toccarvi, cioè anche per dire se dovessero urtarvi, così, per loro è un grande problema, perché noi siamo i goim, siamo le genti, siamo impuri, e anche il tocco li rende impuri. E allora notate, anche qui c'è uno scombussolamento, no? Cioè dire, tu profeta devi fare esperienza che c'è un amore di Dio che va oltre i tuoi schemi, che ama, che passa attraverso gli animali che tu reputi, che passa attraverso le persone che reputi impuri. Chissà cosa questo significa anche per noi Chiesa Cattolica, no? In questo tempo. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna, la chiamò e le disse, prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò, per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose, per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio dell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Cioè, della serie, penso che si dica anche da noi, no? Cioè, proprio all'ospedale viene a chiedere le medicine, eh? Cioè, no? Nel senso che la risposta della donna è dura. No. Perché questo il profeta, quest'uomo le chiede e le dice, già io non ne ho, no? E tu vieni a chiedere proprio a me, lo sai cosa farò? La cuocio, quel poco che ho, lo cuocio, con mio figlio lo mangiamo e poi crepiamo. È una reazione di rabbia. E Elia le disse, non temere, non temere. Va a fare come ti hai detto, non temere neanche la tua rabbia, no? È bello questo, torna tante volte nella scrittura questo invito a non temere, a non lasciarti sopraffare dalla paura. Nella prima lettera di Giovanni si dice, capitolo 4, e si dice: qualunque il vostro cuore, qualunque cosa il vostro cuore vi rimproveri, non temete, perché Dio è più grande del vostro cuore. Noi sappiamo che tante volte il nostro cuore continua a presentarci il conto di tante situazioni della nostra vita che non abbiamo chiuso, abbiamo chiuso male, non le abbiamo chiuse come avremmo voluto chiuderle. E sapete, ogni tanto ci diamo addosso, no? Nel nostro cuore. Allora è bello che Giovanni dice: qualunque il vostro cuore, non temete, non temete. E allora anche qui Elia dice: non temere, non temere. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portala, quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Perché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Nella tua povertà puoi ancora donare, fidandoti del Dio della vita, sulla sua parola. Nella tua povertà puoi ancora amare. Ricordate, è bello anche, è un po' quello che Gesù dirà alla Samaritana, la prima cosa che dirà alla Samaritana, questa donna incasinata, questa donna che aveva una vita sentimentale piuttosto, no? 5 mariti, ricordate, sta con un sesto che non è il suo. Immaginate nel paese come vedevano questa donna. Già nei nostri paesi ancora, se un uomo ha tante donne è un figo, se una donna ha tanti uomini, sappiamo come viene definita. A quel tempo ancora di più. E ricordate che questa donna che viveva questa situazione così va a prendere l'acqua al pozzo, quando? Nell'ora in cui era sicura che non ci andava nessuno, cioè a mezzogiorno. Nell'ora più calda non vai, vai al mattino, vai la sera. E lì incontra Gesù che, incontrandola, lì qualcun altro, magari sai qualche prete di quelli, le avrebbe detto: come mai a quest'ora? Da quanto tempo non ti confessi? Gesù dice: dammi da bere. Cioè che al di là della tua situazione, tu puoi ancora fare un gesto di amore. Puoi giocarti nell'amore. E allora quella andò. Vedete, quella si fidò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Ecco, no? Sperimentare oltre i confini una parola su cui si può, condividendo, vivere, spezzando il pane, entrando in relazione, trovare la vita. In seguito accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia si aggravò tanto che egli cessò di respirare. Allora lei disse a Elia: che cosa c'è tra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Vedete, c'è una vicenda di malattia, e questa malattia, come sappiamo e come ancora a volte succede, purtroppo porta alla morte. E interessante anche la reazione della donna, no? Che nel dolore dice... questa cosa qui, no? Cioè, tu sei venuto sì per farmi vivere, ma in realtà per farmela pagare per qualcosa che io ho fatto. Notate qui, no? Il ricordo della mia colpa. Non viene detto poi che cos'è, la scrittura non ci dice che cos'è, però è come se noi ci portiamo dentro il fatto che poi delle cose che poi ci accadono perché ce le siamo meritate. Perché sto Dio ce la farà pagare. In realtà tante volte sappiamo che siamo noi che vogliamo farcela pagare. Pensate, anche come cristiani, noi nel discendere della nostra vita, dove ciascuno di noi, permettetemi il termine, anche se siamo in chiesa, Signore, delle cazzate ne abbiamo fatte, e poi ci siamo anche confessati e abbiamo ricevuto il perdono di Dio, e però molte volte noi continuiamo a, nonostante che siamo stati perdonati, ma noi non ci siamo perdonati. E allora qualche volta noi proiettiamo questo su Dio. Dato che noi non ci siamo perdonati di aver fatto degli errori, che non avremmo dovuto fare, no? E allora questo lo proiettiamo su Dio. E quando ci capita qualcosa, diciamo, ecco, no? Così quando non ne troviamo il senso, diciamo, che male ho fatto per meritarmi questo, alcune volte poi diciamo no, ma poi alla fine però sono meritato. E allora anche qui queste perverse immagini di Dio che giocano in questa donna, no? Che allora lo grida il suo dolore a Elia. Elia le disse semplicemente: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore: Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia, la vita del bambino tornò nel suo corpo e quelli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa della stanza superiore e lo consegnò a sua madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia: ora so veramente che tu sei uomo di Dio, che la parola del Signore nella tua bocca è verità. È una scena molto forte, no? Fra l'altro vedete Elia che in un contesto era stato portato nel deserto, il torrente Cherit, i corvi, uccelli impuri l'avevano fatto, era stato mandato nella zona di Sarepta, una zona pagana, impura, fa qualcosa che era considerato impuro, cioè avere contatto con i morti. E, secondo le regole di purità, non si deve aver contatto con i morti, perché la loro impurità ti contamina in qualche modo. Ricordate l'episodio della vedova di Nain, Gesù che dà vita a questo, c'è un racconto di, da Nain viene fuori un funerale molto doloroso, perché è una donna vedova che aveva un figlio unico che muore e lo portano al cimitero. Ora lì c'è anche tutta una lettura simbolica di un'umanità che ha perso il suo sposo e che tutto ciò che genera è per la morte. Gesù, vedendola, dice il testo, Luca 7, se poi volete andare a vedere il testo, è molto bello, Luca 7, vedendola, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, toccò la bara e poi disse al giovinetto: figlio, ti dico, alzati. Ora, anche lì c'è qualcosa che nel racconto sembra un superfluo, perché poi Gesù ridà vita a questo con la sua parola, però viene detto che toccò la bara. Fa qualcosa che non si doveva fare perché era considerato impuro. Pensate, coloro che nell'antico Israele avevano a che fare con il seppellimento dei morti erano considerate persone impure. Noi ancora? Cioè della serie, l'ho raccontato già tante volte, ma ve lo ricordo, cioè anni fa in una cena in cui c'erano delle persone che non conoscevo, facendo un minimo di conoscenza, c'era una signora, e allora le ho detto: signora, che lavoro fa? E lei mi fa: no, io lavoro nell'azienda di famiglia, ci occupiamo di legnami, facciamo bare. Ho detto: cosa? Cosa? Cioè, lei, facciamo bare, ha abbassato la voce, no? Perché quando uno dice facciamo bare, uno comincia subito a toccare ferro, no? A fare gli scongiuri, subito, no? E vedete, Gesù non ha problemi a toccare ciò che noi consideriamo impuro. E già qui c'è questo profeta che si stende sul morto. Fra l'altro qui c'è un brano, in nota nelle vostre Bibbie, c'è un riferimento, adesso lo trovo, al secondo libro dei Re, al brano del suo discepolo Eliseo, dove nel capitolo, scusate, 3, secondo libro dei Re, lo trovo subito, c'è un brano simile in cui anche Eliseo era andato presso la casa di una donna che l'aveva accolto, eccetera, eccetera, e poi la donna ha un figlio che muore. E anche lì Eliseo prende questo bambino e non riesco a trovare il testo, vediamo un attimo se lo trovo. Ecco qui, sì, lo trovo, l'ho trovato, secondo libro dei Re, capitolo 4, qui è ancora più forte perché a un certo punto lui va, prende questo bambino morto e dice Eliseo. Dice: Eliseo entrò in casa, il bambino era coricato sul letto, egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò il Signore. Quindi salì e si coricò sul bambino, pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani di lui, si curvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. Quindi desistette e si mise a camminare qua e là, eccetera, e poi si curvò di nuovo su di lui. Il bambino aprì gli occhi. Ancora più forte, no? Occhi sugli occhi, bocca sulla bocca, mani sulle mani. Cioè, cos'è dire questo dare la vita, prendendo la morte? Per noi cristiani questi brani ci rimandano, no? All'incarnazione, a un Dio che si unisce a noi, unendosi alla nostra esistenza segnata dalla morte, prendendola su di sé per darci la vita. Ed è questo Dio della vita, questo Dio che dà la vita, a cui poi la donna crede. Ora so veramente che tu sei uomo di Dio, perché hai sperimentato questa vita che vince la morte. E questa vita per tutti. Interessante, no? Che questo episodio, questo Elia viene, come dire, il suo apprendistato di profeta viene fatto, no? Oltre i confini. Oltre i confini. Per sperimentare un Dio di tutti. Di un Dio che ama tutti. Concludo dicendo che questo, almeno nella formulazione dell'esperienza ebraica di Dio nel monoteismo, almeno nella formulazione, lo dicevo prima, che poi Israele dovrà sempre avere a che fare con gli idoli, però è interessante che questa formulazione di un Dio che è il Dio di tutti, per Israele sarà anche dolorosa. Perché? Perché nell'antichità ciascun popolo aveva il suo Dio, no? Il Dio che è il nostro Dio. È il Dio che pensa prima di tutto a noi, come un po' gli americani, no? Che il Dio in cui credono è il Dio degli americani. America prima di tutto, no? È il Dio che pensa a noi. San Nicola pensa ai baresi, no? Cioè, no? San Gennaro ai napoletani. E ognuno ha il suo che pensa prima di tutto a noi. Per Israele, l'arrivare a dire no, che il nostro Dio è un Dio di tutti, significa dire: che è anche il Dio dei nostri nemici, è anche il Dio dei Filistei, cioè vuole bene pure a loro, è anche il Dio dei Babilonesi, che fregatura, vuole bene anche a loro. E allora non ci sono più confini. E credo che questo è qualcosa che l'esperienza profetica, no? Ci sta dicendo, e vedremo poi ancora la prossima volta, continueremo con Elia. Bene, allora ringraziamo il Signore. Tornate su questi testi, no? Cioè sarebbe bello anche poterli rileggere con calma e poi, ecco, cogliere tante altre cose che naturalmente il testo e lo spirito suscita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Buona serata a tutti voi e grazie. Ciao, ciao, ben trovati. Ciao. Un saluto a tutti gli amici di Zoom. Ecco. Sì, grazie. Un saluto a tutti gli amici di Zoom. Ciao, grazie. Ciao. Allora, arrivederci. Aspettate che... Ciao. Ciao. Devo spegnere e salvare.